Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, una comunicazione di servizio. Per sentirmi dovete mettervi le cuffie, quindi dovete indossarle per poter sentire meglio tutti gli interventi della mattinata. Oggi noi passeremo un po' di tempo insieme cercando di scoprire che cos'è l'ANPAL. Il tema della mattinata è il lavoro per le persone e se mentre siamo qui potete andare sul link www.menti.com e utilizzando il codice 371570 potete rispondere alla domanda che cos'è per te ANPAL. Quindi mentre insomma svolgiamo i lavori di questa mattinata, se volete potete dare una vostra risposta su che cosa è ANPAL per voi. Cosa possiamo fare in questa mattinata? Come vi dicevo, noi possiamo fare un viaggio virtuale alla scoperta di ANPAL. E come ogni viaggio che si rispetti, prima di partire occorre fare un po' di indagini. E noi lo abbiamo fatto. Siamo andati un po' in giro e abbiamo fatto delle domande. Vediamo insieme che cosa hanno risposto le persone. Partiamo con il video.
Beh sì, agenzia nazionale, direi forze del lavoro.
Allora, ne ho sentito parlare, penso, con la storia del reddito di cittadinanza, uscita al TG.
ANPAL, no, non lo so, Agenzia Nazionale per l'Ambiente.
ANPAL, forse ha a che fare con Garanzia Giovani?
Sì, è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro.
Conosci le Politiche Attive del Lavoro?
Oddio, bella domanda. Non saprei che dirti, guarda, ti dico proprio la verità.
No, francamente, adesso quali sono le politiche attive non lo so, però ci sarebbe veramente tanto lavoro da fare, insomma, il paese ha bisogno davvero di politiche attive del lavoro.
Sono le leggi per il lavoro, forse?
Onestamente no.
Sì, sono gli strumenti che promuovono l'occupazione a sostegno delle persone disoccupate.
Cosa può fare ANPAL per le persone?
Allora, visto che è agenzia, direi, del lavoro, probabilmente aiuta le persone a trovare lavoro, probabilmente, insomma, ti direi così.
Beh, e ANPAL dovrebbe aiutare le persone a trovare lavoro, dovrebbe migliorare il rapporto tra la domanda e l'offerta, quindi aiutare le persone appunto a entrare sul mercato del lavoro.
Beh, se ANPAL si occupa di lavoro, magari aiuta le persone a trovarlo.
Potrebbe aiutare i giovani a trovare lavoro?
Può offrire dei servizi sempre più digitali e vicini ai cittadini.
Bene, avete sentito? Beh, a parte qualcuno, mi sembra che le idee siano un po' confuse. Allora, il compito di questa mattina è cercare di chiarircele queste idee su ANPAL. Quindi inviterei sul palco il direttore generale Salvatore Pirrone dell'ANPAL e la dottoressa Martina Rosato della divisione 7 dell'ANPAL. E gli farei un caloroso applauso. Lascio la parola a voi per spiegare a tutti che cos'è ANPAL.
Grazie Liliana. Beh, come vedete, la mattinata di oggi è dedicata a cercare di approfondire il ruolo di ANPAL in maniera forse un po' meno convenzionale di quanto non siamo abituati solitamente. ANPAL nasce di fatto nel 2017, parte il 1 gennaio di 2017 e parte con un compito ben preciso che si inquadra nell'ambito della riorganizzazione dei servizi per l'impiego per cercare di dare ai servizi per l'impiego una struttura e una strategia di carattere nazionale. Voi sapete che i servizi per l'impiego sono gestiti dalle regioni a livello territoriale, quindi avere una visione complessiva del sistema è estremamente rilevante per mettere in comparazione le varie aree del paese e per cercare di esportare le migliori pratiche che troviamo nelle regioni più avanzate, ma anche in altri paesi. Quindi un po' questo è il ruolo di AMPAL. Dicevo, nasce nel 2017 e si colloca al centro della rete dei servizi per il lavoro. Li coordina, ma fa anche tante altre cose, ne cito soltanto alcune. Gestisce l'albo dei soggetti autorizzati e accreditati ai servizi per il lavoro, quindi in qualche maniera il coinvolgimento dei privati in questa materia, ma gestisce programmi operativi estremamente importanti. In questo ciclo di programmazione circa 5 miliardi di euro sono gestiti direttamente da AMPAL insieme con i propri partner, e coordina il complesso dei programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo. La rete è estremamente importante in questo quadro. AMPAL non è da sola, ma deve coinvolgere una serie di soggetti privati e pubblici, quindi non solo le regioni, non solo i centri per l'impiego, ma tutti gli operatori privati coinvolti con strumenti come l'assegno di ricollocazione, che serve appunto per allargare un po' il novero dei soggetti coinvolti, e altre pubbliche amministrazioni. Nella rete sono coinvolte l'INPS, l'INAIL, Union Camere, l'INAP e altri soggetti importanti. Guida di tutto questo sistema molto complesso è un sistema di Management by Objectives, ossia un sistema finalizzato a individuare quelli che sono gli obiettivi, cercare di individuare quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni e misurare il raggiungimento delle performance da parte di tutti gli operatori con un sistema di indicatori molto puntuale. L'anno scorso, grazie al lavoro tecnico svolto da AMPAL, ma con il grandissimo apporto delle regioni, sono state individuati i livelli essenziali delle prestazioni, gli standard di servizio, gli indicatori. Tutto questo è stato concordato e gestito nell'ambito di un decreto ministeriale. E cos'altro fa AMPAL? Definisce metodologie, come dicevo, cercando di esportare quelle che sono le metodologie migliori che si trovano sul territorio o che si trovano in altri paesi. Tra queste credo che siano importanti gli strumenti di profilazione, quindi la profilazione quantitativa, la profilazione qualitativa. La quantitativa, diciamo, è un modello statistico che serve a calcolare quella che è la probabilità di ciascun soggetto che si presenta al centro per l'impiego di essere disoccupato a distanza di tempo e quindi dall'altra parte di trovare invece un'occupazione. Questo ci serve a tarare meglio quelli che sono i servizi, ma anche i costi standard di questi servizi. Una profilazione qualitativa che serve a dare a tutti i centri per l'impiego strumenti per cercare di approfondire la conoscenza dell'interlocutore e cercare di delineare un piano individualizzato che tenga conto di punti di forza e punti di debolezza di ciascuno. Gli standard di servizio, cioè come funziona ciascuna misura di politica attiva e quali sono gli strumenti che servono, a partire dalle professionalità, quindi dalle persone, per finire con gli strumenti pratici che servono per predisporre il servizio. E tutto questo chiaramente può portare all'individuazione dei costi standard e quindi all'individuazione anche di un sistema di trasferimenti che poggi su dati oggettivi ed effettivi. Dicevo, l'assegno di ricollocazione è uno degli strumenti più rilevanti. Nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo gestito prima una sperimentazione, poi l'entrata a regime con oltre 5.600 domande di assegno. Adesso l'assegno è sospeso per quanto riguarda i beneficiari di NASPI, ma sarà uno strumento rilevantissimo per i beneficiari del reddito di cittadinanza, perché anche loro saranno coinvolti con questo strumento e saranno indirizzati, o meglio, potranno scegliere l'operatore pubblico o privato che ritengono più adatto a trovare loro un'occupazione. Oltre all'assegno di ricollocazione, una delle cose più rilevanti che abbiamo fatto e facciamo è la gestione del programma Garanzia Giovani. Garanzia Giovani, sapete che discende da una iniziativa comunitaria, è un programma estremamente rilevante che oggi ha risorse per 2,7 miliardi di euro fino a fine del ciclo di programmazione ed è un programma molto complesso che coinvolge 23 organismi intermedi, tutte le regioni e altre amministrazioni centrali. Fino a oggi 1,4 milioni di soggetti di giovani che si sono registrati al programma, ed è stato soprattutto l'opportunità per i centri per l'impiego per provarsi, per mettere alla prova la capacità di servire le persone. Nel tempo le loro performance sono migliorate, oggi quasi l'80% dei giovani che si sono registrati vengono presi in carico, e vengono presi in carico entro 2 mesi. Il 56,8% sono stati avviati a un percorso di politica attiva e oltre 300.000 giovani hanno trovato un'occupazione. Quindi un programma di grande rilevanza oltre che di grande complessità. Poi abbiamo il PONSPAO, sistemi di politiche attive per l'occupazione. Molti sono i progetti gestiti e finanziati da questo programma. Le cose più rilevanti dal punto di vista quantitativo sono gli incentivi all'occupazione. Abbiamo nel corso del 2017 e del 2018 circa 240.000 posti di lavoro sono stati incentivati con gli incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno, oltre 100.000 giovani invece sono stati incentivati con l'incentivo NIT. E adesso nel 2019 siamo partiti col nuovo incentivo a partire dal 1° maggio di quest'anno. Abbiamo messo in campo 120 milioni di euro, altri 250 milioni di euro li stiamo mobilizzando dai risparmi di spesa del programma stesso. Ma ancora il Fondo Sociale Europeo, il coordinamento del Fondo Sociale Europeo. Circa 19 miliardi di euro in questo ciclo di programmazione vanno ad arricchire i programmi operativi cofinanziati col Fondo Sociale Europeo. Di questi la gran parte vanno sull'obiettivo tematico occupazione, ma ci sono progetti molto rilevanti anche sul campo dell'istruzione, dell'inclusione sociale, cui sono riservati circa il 20% delle risorse dei programmi di Fondo Sociale Europeo, e la capacità istituzionale, che significa migliorare la capacità delle amministrazioni di rispondere alle esigenze delle persone. La trasformazione digitale che abbiamo cercato di mettere in campo in questo periodo di tempo è il naturale complemento della necessità di dare ai cittadini, ma anche agli operatori stessi del sistema, degli strumenti più avanzati per gestire il tutto e per dare servizi direttamente. Siamo partiti alla fine del 2017 con la prima operazione della DID Online. In questo periodo di tempo sono entrate 3,6 milioni di dichiarazioni di disponibilità online. Cosa significa la dichiarazione di disponibilità? È la registrazione come disoccupato. Un collega mi raccontava di come qualche anno fa si andava agli uffici di collocamento per registrarsi e farsi timbrare il libretto di lavoro. Oggi ci si registra come disoccupati per essere convocati dai servizi per l'impiego online, e non per farsi timbrare un libretto, ma per ricevere dei servizi. Il 97% di quelli che hanno fatto la dichiarazione di disponibilità hanno sottoscritto un patto di servizio entro i successivi 90 giorni. Questo si ricollega a quello che vi dicevo sulla capacità che comincia a aumentare dei centri per l'impiego di servire le persone e di servirle in tempi ragionevolmente stretti. Dati molto rilevanti riguardano questa capacità, diciamo, di erogare servizi a distanza. In alcune regioni più dell'80% delle dichiarazioni di disponibilità vengono fatte online, o direttamente o per il tramite di operatori autorizzati, come per esempio gli istituti di patronato. In altre regioni i dati sono superiori al 50%, o molto vicini a questo numero, così in Abruzzo, in Lombardia, in Puglia e in Veneto. Da ultimo, ma non meno importante, l'attività di ricerca, che sempre cerchiamo di farla interagire con le attività che svolgiamo. La ricerca è determinante per capire e approfondire quello che gestiamo e i fenomeni in cui siamo coinvolti e su cui cerchiamo di intervenire. Quindi la capacità di monitorare, di valutare gli strumenti di politica attiva è estremamente importante. Spero con queste non poche parole di avervi dato un quadro generale dell'ANPAL. Forse avremo modo, diciamo, più avanti di approfondire alcune cose.
Martina, tu che ti occupi di occupazione... e che ti occupi anche di comunicazione. Vuoi darci qualche supporto per capire che cos'è ANPAL?